Per la puntata di oggi abbiamo intervistato una giovane imprenditrice che con la sua startup ha la missione di innovare il settore assicurativo. Parliamo di Amra Zhang, co-founder di Juniper. Fondata nel 2023 insieme a Sam Pratt, Juniper nasce per offrire un'assicurazione per il sistema riproduttivo, che spesso non è coperto dalle assicurazioni tradizionali. La chiamano assicurazione per i genitali, per essere memorabili, e si vogliono distinguere da tanti competitor offrendo una copertura a 360 gradi che comprende test per malattie sessualmente trasmissibili, endometriosi, disfunzione erettile, cancro degli organi riproduttivi, ma anche disforia di genere, il congelamento degli ovociti e la menopausa. Ovviamente lanciare un prodotto assicurativo è un'enorme sfida. Amra ci racconterà i vari passi che stanno cercando di compiere per lanciare Juniper sul mercato, grazie anche alla raccolta pre-seed di 1.7 milioni di euro che hanno appena chiuso, guidata da InsurTech Gateway e con la partecipazione di 2100 Ventures e The Exceptional Ventures.
L'ambizione imprenditoriale è sempre stato un tratto distintivo nella famiglia di Amra. Nata da genitori cinesi immigrati in Italia negli anni 90, Amra è cresciuta a Cremona tra i tavoli del ristorante di famiglia, un vero punto di riferimento in città. Quando Amra aveva 6 anni, i genitori hanno fondato una società per vendere nei supermercati cibo cinese confezionato. Forse ne avete già sentito parlare, si chiama Mulan Group e oggi è portata avanti da una delle sorelle di Amra, Jada Zeng. Ma Amra ha voluto trovare la sua missione e la sua strada, che siamo state felici di ripercorrere insieme a lei. Ascoltiamo la sua storia. Siamo Ines Macula
e Camilla Scastellati e questo è Made It,
il podcast di imprenditoria in cui esploriamo il mondo delle startup e del venture capital, raccontando le storie di founder e investitori, ma non solo, in modo trasparente e personale per scoprire cosa c'è dietro il loro successo.
Prima di lasciarvi l'intervista però abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere, e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciateci 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti. Amra, i tuoi genitori sono emigrati negli anni 90 dalla Cina e tu sei cresciuta a Cremona anche con tua sorella, quindi credo siete due figlie. Come hai vissuto ovviamente la diversità ai tempi della scuola, perché adesso non è più così impattante, ma sappiamo tutti che quando siamo bambini e ragazzi, magari città piccole italiane, non era proprio ovvio avere una compagna di classe cinese che però ovviamente ti sentivi a tutti gli effetti italiana. Solo volevamo sapere se è qualcosa che hai vissuto, che hai dovuto gestire, se sì, come l'hai gestito.
Volevo un attimo correggerti, perché siamo tre sorelle, se no la piccolina poi si offende. Quando io la chiamo piccolina, non è più piccolina, ho una ventina d'anni ormai, però abbiamo 6 anni di differenza. Io con Giada abbiamo 2 anni di differenza, siamo tre sorelle in una famiglia cinese, che è molto raro in realtà, perché ai tempi una famiglia cinese aveva sempre bisogno di un primogenito maschio, comunque il maschio è molto importante. Quindi c'è uno che è questo elemento, poi il secondo elemento è ovviamente un viso cinese in questa cittadina, Cremona, 70.000 abitanti come provincia, ma 30.000 in città. E io mi ricordo ancora quando ero piccola, a 3 anni sono andata alla scuola materna, non capivo niente, mi ero resa conto che c'era un'altra lingua. E ho ancora questa memoria stranissima, però la cosa bella dell'infanzia è che quando siamo piccoli noi non vediamo etnie, siamo tutti umani, e è una cosa bellissima perché ci rendiamo conto che iniziamo a avere queste opinioni su persone alla fine dell'elementare, alla scuola media e poi al liceo. E quindi io sono cresciuta con questi amici dell'infanzia a Cremona che non mi hanno mai giudicata, che hanno fatto sentire parte di loro, e adesso è un percorso bellissimo e forse è una delle cose più belle di Cremona perché è una città piccola. Mentre invece vedevo che i miei genitori invece facevano un po' fatica, perché loro sono venuti con una trentina d'anni non conoscendo l'italiano e poi l'hanno imparato, e quindi io li aiutavo, spesso non capivano certe lettere che arrivavano, e questo devo dire che mi ha fatto crescere molto, perché quando si è piccoli non capiamo cosa vuol dire essere adulti e tutte le responsabilità degli adulti, mentre spesso noi dobbiamo essere più coinvolte nella vita dei nostri genitori, ma io lo vedo come un grandissimo regalo che ci hanno fatto in realtà.
E i tuoi genitori avevano un ristorante cinese a Cremona, se non sbaglio il primo ristorante cinese a Cremona, forse me lo dirai, e volevamo sapere anche quanto eri coinvolta con l'attività imprenditoriale dei tuoi genitori, lavoravate nel ristorante, come dicevi, visto che comunque li aiutavi con altre cose, li aiutavate anche con il lavoro?
Sì, i miei genitori hanno aperto questo ristorante in questa piazza che si chiama Paolo Sarpi e tutti adesso quando vedono i miei genitori per strada a Cremona dicono sempre: ah sì, 20 anni fa, 30 anni fa c'era il ristorante, mi ricordo ancora, ero cliente e li riconoscono ancora. Io ero piccolissima ai tempi e mi ricordo, ho dei ricordi di quando avevo 3, 4, 5 anni che andavo a mangiare al ristorante dopo scuola con mia sorella, abbiamo fatto anche il compleanno lì al ristorante con i nostri amici e poi giocavo. Magari prima dell'apertura volevo per forza far parte di questo ristorante perché quando si è piccoli si vuole giocare e quindi prendevo le bacchette e le sistemavo sui tavoli e mia mamma mi diceva: ah no, guarda, devi chiudere davanti, chiudere dietro, devono essere perfetti, devono essere allineati e ovviamente si è un pochino più scoordinati quando si è piccolini. E questa è stata la prima esperienza. Poi dopo sono cresciuta, ovviamente, i miei genitori hanno chiuso il ristorante quando avevo 6 anni e si sono resi conto che non c'era modo di crescere il ristorante più di quello che facevano. C'era Elisa che stava per nascere, quindi i miei genitori si sono resi conto, abbiamo 3 figli adesso, sarà difficile a livello finanziario, bisogna per forza trovare un modo per crescere. E i miei genitori a quel punto hanno deciso di iniziare a vendere delle vaschette di riso cantonese o altre cose nei grandi ipermercati. Ed è così che è nato un po' Moulin Group. È proprio nella cucina del ristorante, da lì hanno chiuso il ristorante per aprire Moulin Group, che oggi è ovunque nei grandi ipermercati d'Italia e non solo. E lì, con le scuole medie e liceo, ho iniziato ad aiutare i miei genitori, che sia qualsiasi cosa di back office o anche la strategia marketing. A un certo punto abbiamo fatto tutto un rebranding, tanti altri progetti di questo tipo. Abbiamo fatto anche tanti viaggi insieme, bellissimi, dove andavamo ad Amsterdam, abbiamo visto walk to walk, abbiamo studiato cosa voleva, com'era questo business model, perché funzionava, cosa piaceva. Le nostre discussioni alla tavola la sera erano sempre business related ed era bellissimo, mi piaceva tantissimo, era sempre un case study, quasi tutte le sere era un case study per noi tre.
E infatti poi tua sorella Giada, se non sbaglio, è andata a lavorare con i tuoi genitori e ora anche lei lavora su Moulin Group e quindi vi volevamo chiedere se secondo te l'imprenditoria è un tratto di famiglia, perché adesso anche tu hai in un business model molto diverso, però anche tu hai fondato la tua azienda, quindi pensi che questa vostra infanzia così a stretto contatto con l'imprenditoria vi abbia un po' dato quella voglia di provarci anche voi?
Assolutamente, infatti parlo anche con Elisa che è più piccola, lei mi dice: io un giorno voglio essere come mamma e papà, voglio essere come voi. Forse viene anche dall'origine dei miei genitori, loro vengono da una città in Cina che è molto imprenditoriale. E quando conosciamo altri cinesi e viene fuori che noi veniamo da Wenzhou, tutti ci guardano come: ah sì, allora ovvio che sei un'imprenditrice. Ed è una cosa bellissima. C'è da dire anche che in Cina forse c'è questa cultura che è meglio essere il capo di te stesso anziché lavorare per una grande azienda, avere una posizione manageriale. Ed è per questo che tanti cinesi vogliono fare la propria venture, che sia grande o piccola, che sia anche o il bar o il benzinaio, è molto importante avere il tuo business.
Effettivamente, anche se penso all'immigrazione cinese in Italia, per esempio, spesso gli immigrati cinesi sono imprenditori di negozi, comunque piccole e medie imprese, quindi effettivamente, ora che lo dici, è vero che è una cosa che vediamo anche poi con l'immigrazione. Ti volevo fare questa domanda di cui ci ha parlato per la prima volta Matilde Giglio, che è la founder di Even, un'altra società assicurativa, tra l'altro, in India, e ci ha raccontato che la sua domanda preferita per capire veramente una persona, soprattutto quando fa colloqui di assunzione, è chiedere ai fratelli e sorelle e come ti descriverebbero tua sorella, tuo fratello. E quindi la volevamo fare anche a te e dire come ti descriverebbero le tue sorelle se dovessero parlare di te.
Allora, dipende se è un contesto professionale o meno. Se non è un contesto professionale tra amici, direbbero che sono pazza. Perché mia sorella, quella più piccola, dice che sono proprio quasi fearless. È molto testarda anche, e questo lo dice anche Zada, che è quella più grande, perché quando mi metto qualcosa in testa la faccio, e potrebbe essere anche che forse l'idea pazza è più diversa dal pensiero comune, io lo faccio comunque. Mi piacerebbe che dicessero che sono street smart, oltre all'essere intelligente, si spera, però street smart è forse un tratto di famiglia anche.
Volevamo anche che spesso vediamo questa cosa nella storia degli imprenditori che poi lanciano una vera e propria startup quando hanno insomma, i mezzi e le capacità, ma prima di Juniper avevi mai provato a lanciare, diciamo, un progetto imprenditoriale che può essere la bancarella in spiaggia o può essere qualsiasi tipo di cosa che hai provato a fare prima?
Allora, sì, ho qualche storia, ma non è un progetto grande. Alla scuola elementare c'è una bancarella ai tempi, bisognava tirare su dei fondi per delle fondazioni e mi ricordo che ho iniziato a vendere delle mollette e ho fatto un fatturato diciamo, di 250 euro in quel pomeriggio, che era quello più alto di tutte le bancarelle e io me lo ricordo tantissimo perché non avevo mai visto 250 euro, avevo 10 anni forse. Poi alla scuola media, per quelli forse della mia generazione, c'era questo sito che si chiamava fanclub.it e tutti potevano creare un fan club di qualsiasi, per qualsiasi idolo. Io avevo creato per Marco Carta, per Vanessa Hudgens e tanti altri. E in quel momento lì mi sono chiesta perché non c'è un fan club di fan club, ovvero un marketplace per tutti i fan club, per trovarsi, per pubblicizzarsi. A quel punto l'avevamo creato, adesso questo dominio non esiste più ed era diventato uno dei siti più trafficati di questo dominio. Io e la mia co-founder, la mia migliore amica dei tempi, nel secondo anno della scuola media, poi l'abbiamo lasciato a qualcun altro perché lei se n'è andata in un'altra città. Invece l'ultimo che forse mi sta molto a cuore è alla scuola superiore ho iniziato questo progetto che era Humans of Cremona, quindi per quelli che conoscono Humans of New York, è un giornalista che va nel di New York e fa delle interviste, io l'avevo iniziato a Cremona con dei miei amici e da lì è iniziato questo grandissimo progetto anche non profit dove ho iniziato a tirare su tanti fondi per una scuola in India. E poi da lì i miei co-founder dei tempi hanno iniziato a aprire questa non profit per aprire scuole internazionali ovunque.
Ci piace sempre fare questa domanda perché in effetti tante persone che sono state poi qui sul podcast hanno avuto questi piccoli inizi già da bambini, anche io che mi lavavo il nostro business di collanine a scuola Disney e vari altri piccoli progetti,
diciamo la verità, copiate da Chiara Ferragni, quindi neanche originali
neanche, esatto, però si fa così, ci sono i copycat anche nel mondo del business e quindi è sempre carino scoprire un po' queste prime esperienze. Dopo la maturità sei andata a studiare in Inghilterra alla Warwick University e dopo la laurea sei entrata subito in investment banking a Londra, prima da Goldman Sachs e poi sei andata in private equity da Eurazeo, un percorso diciamo super brillante, ambitissimo diciamo nel mondo della finanza, il che dimostra un po' la tua ambizione e anche la tua intelligenza, perché sennò non saresti potuto entrare. Da dove viene la tua fama e la tua ambizione secondo te?
Sicuramente viene dai miei genitori. Io li ho visti lavorare mattina e sera al ristorante, come li ho visti poi buttarsi in questa nuova venture che era pazza. Se tu chiedi a un italiano 20 anni fa tu compreresti del cibo cinese al supermercato ready to go, ti chiederebbero cosa, scusa? E invece loro l'hanno fatto, hanno lavorato tantissimo e hanno anche raggiunto grandi traguardi e per me è una grandissima ispirazione. Allo stesso tempo mi sono detta, i miei genitori hanno sacrificato così tanto, voglio fare lo stesso, voglio far vedere che sono degna di essere loro figlia anche. E per questo motivo, anche sapendo di voler costruire la mia azienda in futuro, una volta laureata da Warwick, mi sono detta ok, io non voglio essere dipendente dai miei genitori in qualsiasi modo e quindi vado a trovarmi il lavoro meglio pagato e anche per dimostrarmi che valgo qualcosa. E forse è una mentalità un po' anche quasi tossica ed è così che sono entrata a Goldman Sachs, prima ho fatto anche un internship da JP Morgan e mi piaceva l'idea di imparare cose che non erano al di fuori dal normale. Io mi trovavo una mente molto più commerciale e mi ero detta ok, forse questi ruoli sono troppo facili per me perché naturalmente posso essere brava a queste cose. Financial modeling io non lo conosco per niente, vado a fare investment banking. Ed è quello un po' il thought process del perché sono arrivata all'investment banking. Poi c'è stato un momento in cui ho fatto una pausa e mi sono detta ma in realtà si guadagna così bene che quasi quasi rimango qui. Ed è così che sono entrata in private equity, mi piaceva tantissimo, mi è piaciuto anche vedere il lato investitore, com'è che pensano le persone. E devo dire che è stato uno dei lavori che non solo su carta ma anche in pratica sono davvero interessanti, però l'idea di fare l'imprenditrice non mi ha mai lasciata ed è per questo che alla fine ho deciso di lasciare il mio bellissimo team che ho rivisto recentemente, con cui sono super in contatto, per poi iniziare Juniper da sola e poi affiancata dal mio co-founder.
Infatti adesso fra poco ti facciamo tutte le domande su come hai preso questa decisione, ma ti volevo chiedere a livello educativo come sono stati i tuoi genitori con te per trasmettere questo?
Devo dire che l'influenza cinese è tanta qui, nel senso che io finivo a scuola, poi andavo a lezioni di cinese, poi c'era nuoto, c'era danza, c'era pallavolo, c'era solfeggio e c'era pianoforte. Quindi io da lunedì a venerdì avevo almeno un'attività ogni pomeriggio, oltre i compiti e qualsiasi altra cosa. Per i miei genitori il tempo libero non era un concetto, bisognava per forza fare qualcosa, imparare qualcosa di nuovo. E se prendevo un 9, mia mamma mi guardava e mi diceva: brava, però il 10 chi è che l'ha preso? E questo mi ha spinto tantissimo. Io mi ricordo alla scuola media avevo preso un 9 quando sono uscita e mi ero detta: no, devo fare di più. All'inizio sono uscita con un 100, mi sono fatto davvero questo studio matto e disperatissimo, come diremmo in Italia. E loro mi hanno davvero spinto tanto, ma in modo quasi passivo, perché loro non erano presenti nei momenti di studio. Loro non capivano quello che studiavamo, però volevano che noi fossimo meglio di loro. Forse ai tempi lo odiavo, ma oggi vi ringrazio tantissimo per questo.
Quindi ci hai raccontato dopo la tua carriera in investment banking e private equity, il pallino di diventare imprenditrice rimane. E quindi cosa ti ha spinto a lasciare comunque una carriera super avviata, un bellissimo stipendio per fare l'imprenditrice? Come nasce tutto?
Io ho sempre voluto trovare il mio perché. L'anno scorso ho iniziato a pensarci tantissimo, all'inizio dell'anno scorso, perché io lo voglio policistico e mi sono resa conto che nonostante essere pagata così tanto in questa bellissima azienda, nonostante l'assicurazione di salute e tutto, io non avevo i mezzi necessari per prendermi cura di me stessa e del mio vaglio policistico. E a quel momento mi sono chiesta: perché io posso andare dal dentista con la mia assicurazione per i denti e non posso andare al ginecologo? Perché devo pagare da sola? All'inizio ho detto: ok, questo è semplicemente un problema mio, va bene così, me lo pago da sola. Fino a quando anche altre persone hanno iniziato a parlare di questo problema del family planning, del leg freezing, ma anche menopausa e lato uomo, non ne parliamo abbastanza, ma ci sono tanti problemi adesso di livelli di testosterone e fertilità. Quel momento lì ho iniziato a dirmi: forse questo è il mio perché. Voglio portare l'accessibilità a questi servizi a tutti attraverso un modello assicurativo, ovvero andiamo a coprire per davvero adesso i rischi che toccano l'apparato riproduttivo e lo vendiamo alle grandi aziende. E questo è stato un po' il primo pensiero. Adesso poi parlare con tantissime persone, ho fatto centinaia di call, di chiamate con advisor, con dei clienti potenziali. E anche delle persone che hanno lavorato in questo ambito per andare a validare questa idea, da quel momento lì che mi sono detta: ok, ho trovato il mio perché, lascio il mio lavoro. Mi ricordo ancora la faccia del mio capo quando gli ho detto: guarda, vado a costruire questa assicurazione per il sistema riproduttivo, ovvero per i genitali.
Lui scioccato, tipo che stai dicendo.
Lui è scioccato. E la cosa più divertente è che in realtà il mio ultimo deal che ho fatto da Eurazeo era un deal di assicurazioni. E io in quel momento lì, quando lavoravo su questo deal, mi ero detta: io non farò mai più assicurazioni. Però poi ho trovato il mio perché e ho trovato il problema che volevo risolvere. E non è questione di qual è la soluzione che vuoi costruire, ma quale problema vuoi risolvere. Poi, come lo risolvi, non importa. È raggiungere questa risoluzione del problema. Mentre spesso, secondo me, tanti imprenditori si ritrovano in questo momento in cui dicono: ok, mi sono innamorata di questa soluzione, vado a costruirla, ma non c'è mercato, non c'è problema. E ovviamente ci sono altri casi come Facebook che nasce senza davvero un problema, però io non sono Mark Zuckerberg e purtroppo non lo sarò mai, però per me avere questo obiettivo del problema è stato molto importante e mi ha svegliato tantissimo e mi ha sempre tenuto focalizzata sull'obiettivo finale.
Quindi a livello pratico, come hai capito che il problema che volevi risolvere era abbastanza grande, a parte le chiamate che hai fatto, come hai quantificato questo problema? Se ci puoi anche dare qualche numero sul problema, perché magari le persone che non soffrono di ovaie policistiche oppure non hanno avuto nessun problema a riprodursi non ci pensano, non pensano che questa sia una cosa magari necessaria, invece quando hai un problema, quante persone hanno problemi? Sarebbe molto interessante anche capire.
Assolutamente. Allora, una donna su tre ha bisogno di una visita ginecologica per qualche problema sul sistema riproduttivo, un uomo su quattro ha livelli di testosterone bassi dopo 30 anni. Quindi va a impattare molto più di quanto pensiamo. Io com'è che ho validato questo problema? Era attraverso un sacco di ricerca, ma sicuramente l'Ecole ha aiutato tantissimo, ovvero parlare con persone al di fuori della mia cerchia per capire se forse era un problema di nicchia o no. E poi ovviamente mi sono messa il cappello da investitrice e mi sono detta: ok, ma se io fossi un investitore investirei in questa idea? Punto di domanda. E quindi lì ho fatto market sizing, ho iniziato a guardare quali erano gli altri competitor in questo spazio, ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti, e poi mi sono anche chiesta: ok, quali sono i vari business model che mi vengono in mente per andare a risolvere questo problema? Cosa non funziona nei player di oggi? E mi piace o no? Perché se non mi piace, ovviamente, purtroppo io non sono focalizzata solo sul denaro, non sono money driven. Sicuramente c'è un lato di money driven, però il resto è anche mission driven.
Certo, quindi vuoi avere l'impatto più forte possibile, qualcosa di cui sei appassionata, oltre ovviamente a guadagnarci, che è sempre l'aspetto positivo. E definite Julie perché, quindi la startup che hai creato, l'assicurazione per i genitali. Ci puoi spiegare cosa vuol dire esattamente, quindi?
Noi in realtà diciamo genitali un po' come scherzo, perché ci siamo resi conto che quando parliamo dell'apparato riproduttivo, spesso le persone pensano alla donna e pensano alla riproduzione e basta. E quando diciamo genitali, invece l'uomo pensa ai propri genitali anche. E quindi l'abbiamo detto come scherzo all'inizio e siamo resi conto che era molto efficace. Allora, cos'è Juniper? Juniper è un'assicurazione che viene venduta alle grandi aziende, in questo momento nel mondo anglosassone, non siamo in Italia, e andiamo a coprire un lato di prevenzione per il tuo apparato riproduttivo, un lato di trattamenti per qualsiasi problema che tu possa avere. L'ultima categoria è quella del family planning. Allora, prevenzione perché? Perché tutti in realtà abbiamo bisogno di andare a capire un attimo il nostro corpo, di andare a vedere il nostro ginecologo o urologo, fare dei test, soprattutto prevenzione per il cancro è molto importante. E tutto ciò in realtà non viene coperto dall'assicurazione sanitaria perché è molto reattiva, quindi solo se ha un problema può andare, altrimenti non è coperto. La seconda categoria è quella di trattamenti, perché spesso le grandi assicurazioni non coprono tutto ciò che è cronico, quindi l'ovaio policistico non dura 2 anni, dura molto di più, e quindi dopo i 2 anni tu non puoi essere più coperto. Uguale endometriosi e tanti altri, tante malattie sexually transmitted sono croniche e continuano a tornare. E poi parliamo della parte dell'uomo, le visite di prevenzione sono molto importanti, ma poi parliamo anche di altre cose come trattamenti ormonali di cui si ha bisogno, cose come erectile dysfunction, early ejaculation, che spesso non viene trattato. La terza categoria invece è quella del family planning, e questo è per quelli che vogliono una famiglia o anche no, nel senso che andiamo a coprire tutti, non solo la donna ma anche l'uomo, in quello che è fertility preservation, quindi egg freezing, sperm freezing, fino a cose come assisted fertility, IVF, IUI, ma anche adoption e surrogacy, quindi in italiano adozione.
Adozione è l'utero in affitto, che lo chiamano così in italiano, e IVF mi sembra che sia fecondazione assistita o FIVET per chi non... E IUI, tra l'altro, non so se è quando ti iniettano, mi sembra, lo sperma, per aiutare lo sperma ad andare un pochino più su e vicino all'ovulo, quando te lo iniettano con una specie di una siringa, diciamo. Quindi no, solo per descrivere queste parole, perché se uno non è inglese magari non sa cosa sono questi trattamenti, ma sono ovviamente sicuramente molto diffusi, soprattutto in questo momento, anche perché la fertilità si sta abbassando tantissimo, a quanto pare, insomma, i livelli di, per esempio, di quantità di sperma adesso rispetto a 50 anni fa si è abbassata tantissima, anche la qualità, quindi sempre più persone giovani hanno problemi di fertilità, quindi è sicuramente un problema che sta crescendo e di cui si sentirà sempre di più parlare.
Poi vediamo anche cose come gender dysphoria, spesso le assicurazioni lo coprono a metà.
Questo è quando le persone non si sentono del proprio genere con cui sono nati?
Il proprio sesso, esatto, sì. Adesso vediamo assicurazioni che coprono magari il trattamento ormonale, ma non la chirurgia, o coprono la chirurgia per il petto, ma non la parte invece intima. Quindi troviamo delle persone che stanno andando attraverso questo percorso e dal nulla vengono lasciati. Quindi è un grandissimo problema, sicuramente non per la maggioranza della popolazione, ma può succedere. E poi ovviamente la menopausa. Vediamo tante donne adesso in posizioni di senior leadership, che è fantastico, ma la menopausa non viene coperta dall'assicurazione. O l'uomo, in realtà, noi non ne parliamo, ma in un consiglio d'amministrazione 10 persone uomini, uno o due persone hanno davvero rischio cancro alla prostata. E adesso iniziamo a sentire infatti tanti HR che vogliono integrare questi tipi di test nei loro benefits.
Sì, comunque è assurdo questa cosa che la prevenzione non viene coperta dalle assicurazioni, perché se uno ci pensa, più fai prevenzione, meno rischio di avere una malattia grave, oppure comunque prenderla a un momento molto, diciamo, poter fare qualcosa che costa molto meno che un trattamento di quando magari una malattia è già super avviata. Cioè io comunque che sono non so se, forse è il lato italiano, perché noi italiani siamo gente che si controlla molto di più. Quando vedo quanto poco si controllano le persone nel Regno Unito, generalmente rispetto a noi italiani. Hai avuto questa idea tu, però adesso hai un co-founder. Su Juniper, ti volevamo chiedere come vi siete conosciuti e come hai capito che era la persona giusta per avviare questa startup insieme.
Allora, io ho conosciuto Sam su LinkedIn, tra tutti i posti. Tra tutte le call che stavo facendo per capire il mercato, avevo trovato Sam, era il primo ingegnere, ma anche il head of engineering di Gaia. Gaia è una startup insurtech che si specializza nel FIVET, quindi aiuta le coppie che stanno andando attraverso questo percorso nella probabilità di successo. Poi lui ha lasciato perché c'è stata una diversione nella visione con la startup, e è andato da Brit Insurance, che è un'altra azienda assicurativa a Londra. E poi gli ho scritto: ciao Sam, e sto creando questo insurtech nel mondo nel sistema riproduttivo, sto cercando adesso degli advisor ma anche il founding team, ti va di parlare? 2 ore dopo lui mi risponde e mi fa: ciao, sì, assolutamente, vedo questo grandissimo gap nel mercato e ho sempre pensato che dobbiamo coprire il sistema riproduttivo nel completo. Abbiamo fatto una call, poi un'altra call, poi un'altra call. Da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui part-time, al di fuori del suo lavoro, e così abbiamo iniziato a conoscerci, ci siamo testati tanto, abbiamo speso tanto tempo insieme, fino al momento in cui abbiamo detto: ok, dai, andiamo a fare fundraising, ci sentiamo come co-founder, ed è così che è iniziato.
Per questo episodio abbiamo uno sponsor molto speciale, Clemis Market, il brand di healthy food che ho lanciato con mia sorella, e ho una bellissima notizia da annunciarvi. Da oggi potete trovare due gusti delle nostre barrette energetiche in ben 95 Esselunga in giro per l'Italia e presto anche su Esselunga.com. Potete trovare la lista esatta dei negozi sul nostro sito www.clemismarket.com cliccando su punti vendita. Il link lo trovate anche nelle note di questo episodio. Ma volete sapere un fun fact? Il buyer di Esselunga ci ha scoperto proprio ascoltando Made It. Abbiamo davvero una community fantastica. Quindi, se state cercando uno snack sano, ma allo stesso tempo gustoso, con un'etichetta pulitissima di soli 5 ingredienti naturali, provatele e fatemi sapere cosa ne avete pensato.
Una curiosità su come si costruisce un prodotto del genere, perché ovviamente un prodotto assicurativo è molto complicato e di solito si arriva al fundraising. Voi avete fatto un fundraising pre-seed, quindi in realtà si può arrivare semplicemente con un'idea, ma volevamo appunto chiederti, siete arrivate semplicemente con un deck o avevate un pilot, un MVP? Non so neanche realmente come si possa testare l'idea, quindi questa è la domanda. Se uno vuole lanciarsi in questi tipi di business, cosa si può fare prima di presentarsi al fundraising?
Allora, noi ci siamo presentati con un poco più di un'idea, ovvero l'idea delle slide bellissime, quindi siamo preparati forse un pochino più rispetto alla startup normale, perché essendo insurtech senza pilota, come dici tu Camilla, dovevamo far vedere che abbiamo fatto tanti compiti, che eravamo preparati. Quindi nella data room cosa c'era? C'erano tutte le call che abbiamo fatto per far vedere proprio che abbiamo testato, quello che dicevano gli altri. Abbiamo fatto un investor FAQ di una ventina di domande, dove parlavamo di chi siamo, cosa facciamo, in più dettaglio come funziona il business model, andando a spiegare anche le basi di cosa vuol dire assicurazione per magari quell'investitore che non conosce il mondo insurtech. Abbiamo messo anche le nostre references dei posti in cui siamo stati prima. E poi la cosa che forse ci ha aiutato tantissimo è che avevamo delle aziende che hanno firmato una lettera con noi dicendo: noi vogliamo provare il prodotto, quando esisterà lo proveremo. E in realtà queste lettere come sono venute? Sono arrivate da chiamate che avevamo fatto solo sul mercato. E nel momento in cui hanno detto: noi vogliamo creare questa cosa, abbiamo avuto una reazione molto positiva, in cui hanno detto: guarda, appena ce l'hai dimmelo. Ed è così che siamo detti, ok, dai, facciamo firmare delle lettere, facciamo vedere che c'è market traction. E poi avevamo una parte del tech costruito nel far vedere che avevamo già le competenze per farlo. Io ho un pochino di esperienza nel mondo assicurativo da investitrice, Sam ha costruito già prima delle soluzioni InsurTech, quindi ci siamo mossi un pochino più in fretta forse.
E quindi avete, come abbiamo detto, recentemente chiuso il vostro round di pre-seed da 1.7 milioni di euro da investitori sia italiani, perché c'è 2100 Ventures che è un fondo italiano, ma soprattutto fondi internazionali. E volevamo chiederti, sì, come è andato il round di fundraising e soprattutto quali sono stati un po' i pushback che avete ricevuto, quindi i punti magari di critica che vi hanno fatto e come avete fatto ad affrontarli o comunque rispondere ai dubbi che c'erano sul vostro business model.
Il fundraising di per sé è stato bellissimo, è molto faticoso ma bellissimo, perché in realtà abbiamo visto tanti investitori che capivano il problema. E forse oltre le chiamate che ho fatto prima di ricerca sul mercato, vedere che l'investitore capiva è stata un'altra validazione del problema. Per noi il fundraising è stato anche forse più facile, perché io ho un background da investitrice e quindi sapere come muovermi nel pitch, come funziona il Q&A e cose varie hanno sicuramente aiutato. Sul punto di pushback sicuramente c'è una domanda sul com'è il mercato. Ed è sempre una domanda che arriva al pre-seed, perché o il mercato c'è già e sei troppo tardi, o è un mercato che non esiste ancora e quindi come fai a validarlo? E diventa un po' un chicken and egg. E per noi è stato da entrambe le parti. C'erano degli investitori che dicevano, guarda, c'è già troppo in questo mercato, vediamo che altri player stanno facendo fatica. Altri investitori che dicevano, io non lo capisco assolutamente, oppure in Italia ad esempio questo Juniper non potrebbe esistere oggi, perché è un prodotto molto più anglosassone, ma anche un pochino più avanti forse nella visione di grandi aziende e quello che vogliono offrire per i loro impiegati. Quindi quello forse sono stati i grandi punti di scontro. Poi il resto era una questione del ok, andiamo a investire in questi founder o no. Quando si tratta di pre-seed non è una questione di idea. E quanti soldi mettiamo su questo founder, perché alla fine potrebbe fare 50.000 pivot e crearsi, non lo so, un marketplace di mouse, non lo so, qualsiasi cosa. E lì invece siamo stati forse molto forti, io e Sam, molto complementari. E tra gli altri investitori italiani c'è Paolo Pio, Exceptional Ventures, che è più londinese, ma lui super italiano. E i ragazzi di 2100 Ventures sono fantastici, ci hanno visto presto, ci hanno trovato presto, quando io ho appena fatto l'annuncio che andavo a costruire qualcosa, ma non ero ancora in mood fundraising.
Parliamo un po' di appunto quello che viene dopo il fundraising, quindi come abbiamo detto non avevate, siete arrivati ovviamente senza un prodotto con la vostra data room, quindi cosa state facendo adesso per costruire il prodotto e soprattutto, come abbiamo detto, in questo modello assicurativo ovviamente ci sono delle complessità anche a livello di aver bisogno di certi tipi di capitali, ci sono delle normative molto stringenti anche su come si bilanciano rischi e capitali, quindi non è sicuramente la cosa più facile da costruire. Come vi state muovendo per rendere Juniper adesso un pilot, una realtà?
Allora, noi abbiamo tantissimi advisor lato assicurativo ed è molto importante, perché c'è una ragione per la quale il mondo assicurazioni è così difficile, così regolamentato, così vecchio anche, nel senso che proprio è un'industria che esiste da tantissimo tempo, ci sono tante regole e noi giovani che arriviamo così pieni di energia non possiamo andare a cambiare tutte queste regole, perché ci sono stati forse problemi che hanno portato a certe normative, certi regolamenti. Noi quindi con questi advisor abbiamo una buona comprensione di quello che serve nel mondo assicurativo, nel parlare con gli assicuratori, come funziona la burocrazia in questo mondo. E dall'altro lato abbiamo anche degli advisor un pochino più tech. Abbiamo avuto adesso la nostra licenza per operare come assicurazione, che è stato un grandissimo milestone, perché finalmente possiamo dire che siamo assicurazione. Stiamo adesso facendo il pitch, non solo fundraising, ma adesso facciamo il pitch per trovare il capitale per avere il rischio, quindi noi li chiamiamo carriers, le compagnie assicurative, ed è un po' come il lavoro di fundraising, e questo durerà nei prossimi mesi per poi dopo fare un pilota con le aziende con cui stiamo già parlando, che hanno già firmato le lettere con noi, per poi fare un pilota di un centinaio, forse 1.000 persone, e poi farò un lancio completo l'anno prossimo. Quindi sicuramente non funziona come una startup B2B SaaS, dove costruisci un piccolo pilota, inizi ad avere già qualche user e poi fai fundraising. Ed è per questo forse che ho dovuto fare così tanto heavy lifting sul lato di ricerca del mercato, capire come funziona assicurazioni, far vedere che non siamo solo dei giovani che non capiscono niente del mercato e hanno solo un'idea che per loro è rivoluzionaria, ma non lo è.
E a livello di team, ovviamente siete tu e Sam come co-founder, siete già riusciti a portare altre persone on board? Come vi state dividendo il lavoro? Perché ovviamente la parte di team, diciamo sempre, è la parte più difficile perché è la parte umana, quindi meno controllabile, ma importantissima, soprattutto nell'early team, avere le persone giuste, motivate nel modo giusto. Quindi non so se ci vuoi parlare di quell'aspetto.
Per me è stato forse uno dei momenti più difficili perché io sono molto molto giovane, ho 26 anni e non ho mai avuto un grande team sotto di me, ho avuto degli analisti, ho avuto degli intern, quindi questa parte di risorse umane è completamente nuova per me. E secondo me è importante dirlo perché spesso, beh, come imprenditori non parliamo abbastanza delle nostre debolezze, ma è normale. Abbiamo adesso un head of operations che ha iniziato a gennaio con noi, ma in realtà nei 3 mesi prima stava già facendo part-time gratuitamente per aiutarci. E lui si chiama Max, viene da un health tech in Series B. Diciamo che aiuta molto il nostro equilibrio nel team, nel fare un po' più cose. Abbiamo adesso una chief of staff, che viene anche lei da un altro ESG startup con già esperienza di chief of staff. E stiamo assumendo adesso gli ingegneri, con cui ho già parlato. Sam ha avuto sempre dei team molto molto fedeli a lui, quindi ovunque lui vada ci sono gli ingegneri che lo vogliono seguire. E questo in realtà ci risparmia tantissimo tempo, ma anche tantissimi soldi, perché in realtà non parliamo abbastanza del fatto che il recruiting, tanti soldi in agenzia, prima di tutto, e poi tanto tempo, tanti mesi per trovare la persona giusta e poi aspettare il periodo di dimissioni che finisce e poi arrivano. Può aggiungere 6 mesi quando sei una startup che ha 18 mesi di vita prima del prossimo fundraiser, è super importante trovare le persone giuste al momento giusto.
Hai mai affrontato invece momenti di dubbio o di insicurezza nel tuo percorso imprenditoriale? Cioè, hai appena accennato che ovviamente sei molto giovane, quindi la parte del team è magari una di queste cose, ma c'è qualcos'altro e magari come hai superato questi momenti?
Come ho detto, l'insicurezza dell'essere giovane, forse l'insicurezza anche di essere donna, perché stiamo parlando anche della giornata mondiale della donna, 51% di questo mondo è donna e 2% di VC funded startups è fondato da donne. Questo mi fa arrabbiare tantissimo, però quello è un altro topic. Però accolgo tutte queste incertezze in modo molto positivo perché mi fanno crescere tantissimo. E spesso mi sono ritrovata in un momento in cui accetto le certezze e anzi le ridirigo in modo positivo, nel senso, se io non capisco qualcosa, chiedo. Non mi importa se poi sembro una stupida, ma almeno la prossima volta non sarò più stupida. Io ho questa grandissima fortuna che ho un cognato fantastico che si chiama Davide Datto, il founder di Talent Garden. Ai tempi, quando stavamo parlando del mio progetto imprenditoriale, mi metto: per me l'imprenditore è cazzuto. Deve essere cazzutissimo. E è una cosa che mi ripeto sempre, e non mi importa posso sembrare, se faccio certe domande, se devo andare a risolvere prima le mie insicurezze e capire per bene un prodotto, un problema, ma se non lo faccio, poi dopo va a mio discapito. Quindi è così che forse vado a accettare le mie insicurezze e anzi a cercarle perfino, perché adesso mi dà tanta energia.
E invece c'è magari un libro o una risorsa che ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori?
Allora, sì, io ho letto la biografia di Elon Musk recentemente, che mi ha cambiato la vita. Quello è davvero l'essere cazzuti in modo positivo e negativo, e bisogna sicuramente capire il lato negativo. Però un'altra cosa che tengo sempre a mente è che non possiamo essere sempre al 100%, non possiamo sempre ascoltare il podcast o leggere il libro sulle 7 abitudini. In realtà mi sono ritrovata in questo momento della mia vita in cui in realtà sto leggendo molto meno imprenditoriale, sto ascoltando molto meno podcast, perché tutta la mia vita già evolve intorno a quello. E invece adesso quello che leggo sono i libri di Ken Follett, che mi portano al Medioevo, Perché in realtà work-life balance è super importante. Ho visto recentemente questo articolo di Sifted uscito sulla mental health di Founder. Per gli ascoltatori va bene se non state leggendo un libro imprenditoriale e volete fare imprenditoria, potete leggere quello che volete. L'importante è ascoltare Made It, quello vi cambia la vita.
Esatto, questa risorsa non potete farne a meno, però il resto potete tagliare. No, scherzo, però ne abbiamo fatto un episodio anche con Camilla dicendo che certe volte uno si mette in questo mood, no? E io sono la più grande colpevole di questo genere di cose. Camilla me lo dice sempre: ascolti troppe storie, fai troppe cose, tipo leggi troppi libri per cercare di diventare meglio, che poi ti mandano un po' in tilt. Bisogna trovare un equilibrio e va bene anche leggere un libro che non c'entri niente con nulla di quello che stai facendo nella vita e che ti rilassi solo la mente e ti faccia, anzi, aiuti la tua creatività. Quindi sono sicura che Camilla lì approva questo messaggio che sto dicendo e anche io ho smesso un po'.
La mia dirty secret è che penso di aver letto 3 libri di non fiction nella mia vita, e perché non, per me, sì, per me leggere è scappare con la mia mente, è una cosa sentimentale, emotiva, non riesco proprio a interessarmi a questo. Quel tipo di contenuto li consumo in altro modo. Però sì, io sono anche molto satura, lo dicevamo appunto in questo episodio, di tutti che ti dicono: si vive così, no, devi fare questo, non devi fare questo, nelle tue relazioni ti devi comportare così, nel lavoro devi fare questo, devi non so, ho letto recentemente qualcuno mi ha regalato un libro che era tutto su come vivere la tua, tipo the 48 principles for your life, ed erano tutti tipo: you shouldn't have friends, devi essere più smart della prossima persona, e se qualcuno deve prendere la colpa non sei tu ma è l'altro, che ovviamente ti porteranno più avanti nel lavoro e nella vita, però tipo non voglio essere questa persona e non voglio essere sempre condizionata da quello che gli altri pensano che la vita debba essere. Quindi vabbè, piccolo aside su quanto contenuto dobbiamo anche in un certo senso togliere dalla nostra vita e non solo accogliere.
Poi penso che una cosa che noi tre siamo tutte e tre in paesi anglosassoni dove questa mentalità è spinta. Vabbè, Camilla è proprio nella patria di quello dove sono tutti dei guru di biohacking, di cambiare. Lei sa, possiamo anni luce avanti, noi a Londra è già così. In Italia devo dire almeno quello, cioè, penso che magari gli ascoltatori italiani dicono: ma di cosa stanno parlando queste persone? Perché c'è molto meno questa spinta, ci sono meno autori che parlano di quello. Il caffè ti costa 1 euro, qua ti dicono di non bere il caffè perché ti costa 5 euro, quindi non risparmi più. Quindi sulle tue abitudini, insomma, diciamo che quando vivi in paesi tipo America e Regno Unito devi stare un po' attenta perché la gente va a 5.000 all'ora ed è tutto sull'improvement e poco sul benessere, mentre secondo me l'Italia, la cosa bella, bisogna ritornare un po' alle nostre radici italiane della dolce vita, godersi un po' la vita, le cose importanti sono anche quelle. Un buon balance di tutte e due, bisogna spingere un po' di più quelli che se la godono troppo.
Una cosa che in realtà mi ha davvero cambiato la vita è trovare il mentore giusto.
E come lo hai trovato?
Io non sono mai stata brava a trovare il mentore giusto, forse, o non credo tantissimo nei mentorship in cui vieni allocato a una persona, perché deve essere in modo organico, quella persona deve credere in te e viceversa. In realtà ho appena visto uno dei miei mentori stamattina, lei è fondatrice di questo growth fund in questo momento, che viene da Eurazeo anche lei. Io mi ricordo che l'ho conosciuta il primo giorno in cui era venuto in ufficio e mi sono innamorata completamente, però sapevo che era difficile trovare del tempo, prendere a disparte. Un giorno sono entrata nel suo ufficio e ho detto: io voglio parlare con te, non di lavoro, ma sono molto impressionata dal tuo percorso e mi piacerebbe tantissimo prenderci un caffè. Ok, abbiamo trovato un momento, siamo andati a prenderci un caffè e da lì abbiamo iniziato questo rapporto organico nel conoscerci prima di fare un mentorship program. E non è neanche una cosa formale, proprio: ok, adesso ci vediamo, lei mi dà dei consigli e basta. È un'amicizia bellissima, però mi ha davvero portato tantissimo in questo percorso.
Cosa ti senti di dire invece a tutti i ragazzi che vogliono fare startup ma non sanno da dove cominciare?
Di cominciare in qualche modo, nel senso di pensarci, magari di trovare anche qualcuno, un amico con cui riflettere insieme. E anche se poi non si va a fondare l'azienda insieme, non si è più da soli, perché il percorso imprenditoriale è davvero, davvero pieno di solitudine in realtà. Siamo immersi nelle domande da soli: come funziona questo, come funziona quell'altro, non abbiamo più colleghi. Quindi per me trovare quella persona ai tempi è stato molto importante, e in questo momento lei sta fondando anche lei la sua azienda e ci troviamo la mattina per pensare a quali sono i problemi che vogliamo risolvere in questo mondo. Secondo me l'altra cosa è sentirsela, perché alla fine il percorso imprenditoriale prende tanto dalla vita personale soprattutto, quindi chiedersi davvero cosa vuol dire per se stessi e in realtà cosa vuol dire successo per se stessi. perché quello va poi va a settare il tipo di business che vuoi costruire e se vuoi costruire un business. E non vuol dire che una persona che costruisce il proprio business ha più successo di un altro, assolutamente. Successo a volte vuol dire anche far parte di un'azienda e arrivare a essere direttore di quel dipartimento, o anche no, o anche fare molto bene nel proprio ruolo e rimanere lì perché magari a me piace fare solo questo ruolo. Quindi forse è una domanda molto più profonda da capire prima di costruire qualcosa e una volta che si è cazzuti, come dice Davide, bisogna andare a mille all'ora e lanciarsi completamente e credere in se stessi.
Ambra, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, che concludiamo sempre con la solita nostra famosa domanda che ormai facciamo a tutti gli ospiti di Mele da 4 anni. In che modo diresti che la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
Sicuramente c'è un tocco di italianità e secondo me il mio essere aperta e sfrontata, perché è quello che mi ha permesso di andare lontano, di mettermi in situazioni in cui forse non potrei mai essere capitata se non fosse per questo essere italiani, essere sempre a braccia aperte e parlare forse un po' troppo.
Grazie mille, grazie di essere stata qui con noi e averci raccontato la tua storia. Ti auguriamo un super successo con Juniper. È stato che siete solo all'inizio, quindi c'è tanto da costruire ancora, ma rimaniamo in contatto per vedere fino a dove arriverete. Speriamo molto lontano perché c'è un gran bisogno del vostro prodotto sul servizio, diciamo, sul mercato. Quindi ti ringraziamo per tutti i consigli che hai dato e per averci raccontato la tua storia. Per questo episodio abbiamo uno sponsor molto speciale, Clemis Market, il brand di healthy food che ho lanciato con mia sorella e ho una bellissima notizia da annunciarvi. Da oggi potete trovare due gusti delle nostre barrette energetiche in ben 95 Esselunga in giro per l'Italia e presto anche su Esselunga.com. Potete trovare la lista esatta dei negozi sul nostro sito www.clemismarket.com cliccando su punti vendita. Il link lo trovate anche nelle note di questo episodio. Ma volete sapere un fun fact? Il buyer di Esselunga ci ha scoperto proprio ascoltando Made It. Abbiamo davvero una community fantastica. Quindi, se state cercando uno snack sano, ma allo stesso tempo gustoso, con un'etichetta pulitissima di soli 5 ingredienti naturali, provatele e fatemi sapere cosa ne avete pensato. Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.